Questa sera, con l'aiuto del Signore, voglio condividere con voi una riflessione particolare, agganciandomi in parte alle riflessioni che Gino ha portato giovedì sera. Gino giovedì ci ha parlato di riguardi personali, io stasera parlerò di un argomento che in un certo senso è collegato, ma è portato all'estremo. L'argomento che voglio condividere con voi ha questo titolo: Un uomo perdutamente innamorato di se stesso. Mi invito ad aprire la parola di Dio nella terza epistola di Giovanni, versetti 9 e 10. Terza Giovanni, versetti 9 e 10. Possiamo fare magari due considerazioni introduttive. La prima è il destinatario di questa epistola, lo vediamo già al versetto 1, è il carissimo Gaio. Gaio ci viene descritto come un collaboratore fedele dell'Apostolo Giovanni, ci viene descritto come un uomo che camminava nella verità, come un uomo che agiva fedelmente, un uomo la cui testimonianza era resa con grande gioia da parte degli altri credenti. Quindi possiamo dire, riassumendo, che era un uomo che non si autoesaltava, non si proclamava come il più spirituale di tutti a discapito degli altri. Sono gli altri a rendere buona testimonianza di lui. La seconda considerazione introduttiva che faccio riguarda l'obiettivo dell'epistola. Noi capiamo che il primo obiettivo era congratularsi con Gaio per il suo esempio di fede. Giovanni è molto chiaro in questo e il secondo obiettivo era una raccomandazione a una chiesa locale di cui non sappiamo esattamente il luogo. Infatti il versetto 9, cosa dice? Iniziamo la lettura. Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Ci rendiamo conto come Diotrefe è un pugno allo stomaco fino al versetto 8. Al versetto 8 quasi si pecca di invidia verso Gaio. Poi arriva il versetto 9 e lì dice, cioè, mi ha rovinato l'epistola. Invece no, c'è un motivo, la scrittura è interamente ispirata. Il secondo obiettivo che si era prefisso era quello di scrivere qualcosa alla Chiesa. Evidentemente Gaio doveva svolgere un dato servizio. Poteva avere bisogno dell'accoglienza di una chiesa e Giovanni, in quanto apostolo, chi meglio di lui poteva scrivere una lettera di questo tipo? Ma non è stato possibile. Diotrefe ha un grande contrasto con il contenuto di questa epistola e io voglio trattare con voi tre punti principali. Vedremo insieme chi è Diotrefe, la sua identità. Vedremo quali sono i quattro capi di accusa verso Diotrefe. E un terzo punto, che è molto pratico e contro cui mio malgrado mi sono dovuto scontrare per almeno 20 anni, cosa fare davanti a Diotrefe o, peggio ancora, perché è più sottile, davanti a manifestazioni di diotrefismo. Avrò modo di spiegarmi. Primo argomento, chi è Diotrefe? Cominciamo dal significato del suo nome, letteralmente nutrito da Dio. Ho notato che fra i vari studiosi e commentatori ci sono delle applicazioni un po' contrastanti, perché c'è chi dice che questo nutrito da Dio si riferisce al nutrimento spirituale che ha avuto quest'uomo per conoscere la salvezza. Mi è sembrata un'applicazione un po' forzata, perché? Perché prima di tutto Diotrefe è un nome pagano, innanzitutto, e dal momento che la cultura greca di quel tempo era molto imponente rispetto alle altre, questo nutrito da Dio, significato etimologico corretto, in realtà il Dio non è il nostro unico Dio, non è il Dio creatore dei cieli e della terra, è Zeus, è Giove. nutrito da Zeus, quindi. Nella religione greco-romana, Zeus, o Giove, era il capo supremo di tutte le divinità. Il capo dell'Olimpo, chi ha studiato epica a scuola sa di cosa sto parlando. Quindi possiamo dire che nell'antica mitologia Zeus era considerato, oltre al capo di tutte le divinità, un re di giustizia, un re che usava la sua propria benevolenza verso chi aveva una buona condotta etica, verso chi rispettava la natura e l'ambiente. E un dettaglio che a me era sfuggito, che non sapevo, era che a questa divinità pagana faceva molto piacere vedere una persona che esercitava l'ospitalità. Io quando ho scoperto questo mi sono un po' messo a ridere, sinceramente, perché ho detto, caspita, nella Bibbia abbiamo l'esempio di un uomo che non si è rivelato all'altezza neanche della divinità pagana di cui portava il nome. È sconcertante. Entriamo un attimo più in dettaglio. Vediamo quindi, secondo argomento, quali sono questi quattro capi di accusa che Giovanni muove verso Diotrefe. Il primo, versetto 9, vuole avere il primato. La prima informazione che noi abbiamo, o il primo capo di accusa, ci parla di autosufficienza, di individualismo, di orgoglio. C'è un motivo se cui ha intitolato questa meditazione un uomo perdutamente innamorato di se stesso. Vuole essere il primo, ma a discapito degli altri, perché ha un ego troppo pronunciato, perché si autoesalta troppo. Si comportava da unico pastore, da sovrano, perché se poteva cacciare le persone dalla chiesa vuol dire che evidentemente ricopriva un ruolo di governo che sicuramente non gli competeva. Ma è interessante notare una parola greca particolare, più di una parola, che in tutta la scrittura, in tutto il Nuovo Testamento, viene riferita soltanto a Diotrefe. Una di queste parole, Marco perdona la mia pronuncia, è filoproteuo. È una parola composta. Filos, fileo, questa la conosciamo, vuol dire amore, e protos, che indica il primato. Quindi etimologicamente la parola vuol dire amare il primato, sforzarsi ad ogni costo di essere il primo, amare la preminenza e il dominio. Tutte queste definizioni sono perfettamente attribuibili a Diotrefe, perché ha dimenticato un particolare di non poco conto, che chi tiene veramente il primato nella Chiesa è solo ed esclusivamente il Signore Gesù, che è l'unico vero capo della Chiesa. Un'altra differenza sostanziale, il Signore Gesù detiene il primato di diritto su ogni cosa dopo quello che ha fatto, ma anche prima di incarnarsi aveva il primato. Però non aveva bisogno di sforzarsi di essere il primo, e soprattutto con l'esempio che ci ha lasciato, il concetto di primato di Gesù è molto diverso da come lo immaginiamo noi. Un secondo capo di accusa: il rifiuto di accogliere Giovanni e gli altri discepoli. Anche qui una parola greca che compare nei versetti 9 e 10 che riguarda il ricevere, anche in questo caso una parola riferita soltanto a Diotrefe. Epidecomai vuol dire ricevere, accogliere, accettare come vero. È molto grave proclamarsi discepoli di Cristo e non ricevere chi ha vissuto al fianco di Cristo per tutto il ministero terreno del Signore Gesù. Ed è da notare che Giovanni parla in prima persona plurale, dice non ci riceve, non mi riceve. Non è un problema solo suo, è un problema di tanti discepoli che non trovano accoglienza in questa chiesa locale perché hanno davanti un muro. E il terzo capo d'accusa, che è la logica conseguenza degli altri due, è la maldicenza. È logico. Se io sono il numero uno e devo esserlo ad ogni costo, non mi sta bene neanche che gli altri siano i numeri due, sono troppo vicini a me, dal 10 in poi. Quindi chi è affetto da diotrefismo è costretto a esagerare, per forza di cose, perché deve mettersi in mostra, ne ha un bisogno disperato. E se gli altri non sono nessuno, io devo screditarli agli occhi della testimonianza. Se io sono il numero uno, gli altri non devono essere assolutamente nulla. E davanti a questo terzo capo d'accusa, Giovanni ha una reazione. A questo particolare capo d'accusa non rimane indifferente. Dice il versetto 10, io ricorderò le opere che fa. Anche qui una parola particolare. L'originale di ricordare letteralmente vuol dire far sì che uno ricordi un evento accaduto. Quindi indica un richiamo preciso alla mente. Non si riferisce a ricordare un concetto, una possibilità, a una novità. No, no, un fatto di cronaca vero e proprio. Ricorderò questo, quello che lui ha fatto e che è sotto gli occhi di tutti, perché un fatto di cronaca, è sotto gli occhi di tutti. Un senso simile a questo termine è quello che usa l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo 2,14. Quando, esortando il giovane Timoteo a sopportare e ad adempiere fedelmente, affrontare con intelligenza i problemi che si stavano verificando a Efeso, lui dice, ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Non servono a niente, conducono alla rovina chi li ascolta. Ricorda loro, è la stessa parola che viene usata anche qua. Cosa deve ricordare Giovanni? La maldicenza di quest'uomo, sparlando contro di noi con parole maligne. La traduzione è letterale, ma i termini in realtà sono ancora più forti nel loro significato, perché questo sparlare, fluareo, nel greco indica un parlare senza senso, un caricare a vuoto. Immagina di caricare le munizioni di una pistola pensando che più forte è il rumore, più si spaventano tutti, in realtà è a salve, non fa niente. Questo è un caricare a vuoto. Il termine moderno fare gossip in un certo senso un po' si accosta come significato. È un parlare senza senso. Quando tu parli senza senso dici cose che non sono vere. Quando carichi a vuoto vuoi dare l'impressione che il motivo per cui tu vieti l'accoglienza sia dovuto a uno scandalo internazionale, invece non è niente. Ma questo è normale. È normale che Dio Trefe non voglia accogliere gli apostoli. Viene smascherato all'istante e ha bisogno di avere potere. E dico questo perché? Perché evidentemente la chiesa locale in cui lui ha preso potere non aveva forza spirituale. Il quarto capo d'accusa, infatti, è, e questo era un cavallo di battaglia di Diotrefe, la disciplina verso chi accoglieva i discepoli. Anche qui due parole molto forti. Una è impedire, che è ostacolare, vietare. La stessa parola che Gesù ha usato più volte quando accusava i farisei. Quando diceva per esempio, guai a voi dottori della legge perché avete portato via la chiave della scienza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito, è la stessa parola, l'avete impedito. È un altro termine che è cacciare, vuol dire veramente espellere, bandire, cioè considerarlo proprio tabù, metterci una croce sopra e basta, come se fosse morto. Bandire. Diotrefe sostanzialmente cacciava dalla chiesa chi non la pensava come lui, chi non lo adulava, chi non gli diceva sì padrone, qualunque cosa tu dica è vero. Ma è veramente molto forte, perché non è che il testo dice chi accoglie i discepoli viene automaticamente cacciato. No, quelli che vorrebbero, c'è un condizionale. Bastava il desiderio. Ma a me piacerebbe avere comunione con chi ha vissuto al fianco di Cristo, fino a prova contraria. Tu mi dici questo, basta, sei cacciato fuori dalla Chiesa. Bastava il pensiero, non l'azione. Il terzo argomento, e prima di addentrarmi in questo, faccio un'ulteriore considerazione. C'è una possibilità per cui Diotrefe è riuscito a ottenere così tanto potere nella Chiesa. Storicamente questo nome, Diotrefe, era molto più popolare di quanto potessimo pensare. E chi portava questo nome proveniva solitamente da un ambiente, da un ceto altolocato, un ambiente aristocratico. Ora, nella scrittura abbiamo esempi di altolocati che si sono convertiti. Il ministro etiope, Cornelio, il carceriere di Filippi, avevano delle responsabilità incredibili ed erano tenuti in considerazione dalla società di allora. Però è così un po' dappertutto. Da un punto di vista strettamente sociale, si cerca di avere un certo rispetto verso chi socialmente in una posizione più alta. E non possiamo escludere che questo modo di fare, purtroppo, si sia verificato anche nella chiesa locale. Non c'è stato rinnovamento della mente, non c'è stato quel non conformarsi al mondo che troviamo in Romani 12:2. C'è stata quindi questa debolezza o carnalità. Sinceramente non sono in grado di dire quale di queste due cose, quale di questi due problemi avesse la chiesa locale dove Diotrefe esercitava il potere. Ma voglio comunque arrivare a un insegnamento preciso per ognuno di noi. E questo mi porta al terzo argomento. Non c'è il tempo di leggere tutti i versetti, quindi mi limiterò a citarne alcuni. Per esempio Proverbi 3:7. Entriamo in una dimensione molto intima e personale. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. L'Apostolo Paolo poi riprende questo proverbio e quasi in tutte le sue epistole. Marco 9:35, questo è Gesù che parla. Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ribadirà ancora il concetto perché ha un problemino con due apostoli, con due fratelli. Signore, e noi siamo troppo bravi, uno può stare seduto alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Qual è la risposta di Gesù? Fa un'introduzione molto bella in Marco 10. Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. Chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dominare e signoreggiare è tipico di questo mondo, non della Chiesa. Nella Chiesa vige il contrario. Cosa ha fatto il Signore Gesù nell'alto solaio? Doveva avere la veste del festeggiato. Era una Pasqua. E invece trova un ambiente litigioso e deve indossare le vesti dello schiavo più in basso, perché doveva pulire i piedi sporchi. Pulire, lavare, sì. Cristo non ha dominato né signoreggiato, è venuto per essere il servo. Chi signoreggia quindi si mette contro Dio. Infatti come chiude il discorso su Diotrefe? Non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. E un'ultima citazione, Filippesi 2. Non fate nulla per spirito di parte, mi collega in un certo senso con lo studio di giovedì scorso, o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, e sappiamo come va avanti. Devi stimare gli altri più di quanto stimi te stesso. O meglio ancora, devi sentirti inferiore. Non è facile. Non è facile. Non devi mai pensare neanche, non io sono migliore di tutti, non credo che arriviamo a tanto. Ma anche, non devi anche arrivare a pensare, io sono abbastanza. No, c'è già un problema. Non va bene neanche io sono abbastanza. Ricordiamoci che chi si innalza sarà abbassato. E chi si abbassa sarà innalzato. Perché condividere un pensiero come questo? Prima di tutto perché c'è bisogno di metterlo in chiaro. Io pensavo che il diotrefismo fosse un problema solo degli anziani. No, ma proprio no. Basta pensare, quel fratello non è come me. Perfetto, ci sei già dentro. Una cosa che mi ha fatto molto riflettere: io provengo da una zona dell'Emilia che non è a corto di assemblee locali. E mi ricordo chi si divertiva a fare un culto qui, un culto qui, un culto qui, un culto qui, senza essere membro di nessuna assemblea. E perché? Perché cercano la Chiesa a propria immagine e somiglianza. Anche questo è diotrefismo. La predestinazione di cui parla la Scrittura non è quella che la Chiesa deve essere resa a mia immagine e somiglianza, ma quello che io sia reso all'immagine del Signore Gesù. E se io sono reso immagine del Signore Gesù, io mi sottometto a una Chiesa. C'è un diotrefe nella Chiesa? Ultimi consigli. Ci sono 20 anni di storia della mia vita e non sto parlando ovviamente di Villa Cortese. Ascoltate chi ci ha convissuto. L'unica cosa da fare, se vedi un diotrefe, è parlarne solo al Signore, ma al tempo stesso avere un'insistenza veramente molto forte, per almeno due ragioni. Prima di tutto perché tramite la preghiera Dio può intervenire nella correzione di diotrefe. Ma poi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Può anche darsi che, per usare un termine gergale, tu abbia preso un granchio pazzesco perché hai avuto un fraintendimento, tu hai ingigantito la cosa e Dio ti deve correggere perché ha bisogno di rivelarti che quello che tu pensi non corrisponde alla realtà. C'è anche questo da considerare molto attentamente. E se posso dire un'altra cosa, non prendiamo iniziative. Impariamo da quei credenti che hanno dovuto affrontare dei tiranni. Pensiamo a Davide e Saul. Davide sapeva di essere stato riconosciuto re. Sapeva benissimo che era stato riconosciuto re. Perché? Perché Saul era stato rigettato. Poteva mettergli le mani addosso, avrebbe potuto e avrebbe avuto anche il consenso del popolo. Non l'ha fatto perché è in una posizione di autorità. Ci può mettere la mano solo ed esclusivamente il Signore. Non lo può fare nessun altro. Allora in questo modo e senza urlare allo scandalo, senza alcun colpo di Stato, purtroppo visto anche questo è definita peggio, noi imiteremo il bene. Chiaramente l'obiettivo è sempre quello di esaminare noi stessi, non è un esercizio spirituale per andare a caccia di chi è questi sintomi di cui ho parlato questa sera, perché io ho dovuto ammettere di esserci cascato tranquillamente. E del resto, se non ci fossi cascato, non avrei condiviso queste riflessioni con voi questa sera. Ci sono prima di tutto i miei sbagli, attenzione, non spiattello quelli degli altri. Però attenzione, basta imitare il bene, fare il bene, lavorare su noi stessi. Abbiamo bisogno di pregare per la nostra santificazione. Ho messo insieme santificazione e consacrazione creando una parola che non esisteva, scusate. Però abbiamo bisogno di esaminare noi stessi. Abbiamo bisogno di pregare per un carattere spirituale. Parliamoci apertamente, è molto facile pregare per la crescita della Chiesa, per la nostra famiglia, il nostro coniuge. Pregare per il carattere spirituale è più difficile, perché automaticamente il Signore ti fa vedere: guarda un po' qua, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. E lì c'è la nostra reazione. O insistere e fare un po' un bagno di umiltà, oppure dire: Signore, senti, lasciamo stare il carattere spirituale, ho tanti bei soggetti, mi concentro su quelli. Ma spiritualmente in realtà non si va da nessuna parte. Siamo un corpo chiamato a funzionare per la gloria di Dio, cari fratelli e care sorelle. E quello che noi possiamo fare è rendergli gloria, prima di tutto per quello che siamo diventati grazie a Lui, e ricambiare il Signore attraverso questa trasformazione spirituale, di cui giorno dopo giorno abbiamo bisogno. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Diotrefe. Da qualsiasi parte lo si guarda, si fa fatica.